Apriamo le nostre Bibbie, Prima Corinzi, capitolo 13, scusate, 15. Prima Corinzi, capitolo 15, è il brano che vogliamo considerare. Abbiamo visto i primi due versetti, vogliamo continuare con i prossimi e dovremo anche qui avere un PowerPoint. Dovremmo averlo, dai, ho faticato per fare questo bel PowerPoint e anche sul sito della Chiesa. Comunque, mentre lo troviamo, vi racconto quello che mi è successo qualche tempo fa. Stavo andando all'Leroy Merlin a fare qualche spesa per un lavoro edilizio che stavo facendo in casa mia e stavo con un mio amico. Il mio amico era particolarmente sorridente quel giorno, non mi ha voluto dire subito la ragione. Abbiamo riempito il carrello con diverse materiali e dopo un po' il mio amico non è riuscito più a tenerselo dentro, ha sputato il rospo, ha svelato il suo segreto, mi ha detto: sai Keith, mi sta per arrivare un po' di soldi tra un po'. E dice: ah sì, bene, sono contento, buono, sì, c'è una persona che vuole lasciarmi una grande eredità. Beh, bene, ottimo. Sì, mi hanno mandato un'email, una persona dell'Africa, una vecchietta che ha detto che non ha eredi a cui dare questa eredità di 5 milioni di euro, è toccato a me. Aia, potete immaginare, mi trovavo in una situazione difficile, però non ho potuto fare a meno che dirgli: caro amico, sei stato vittima di una truffa. Potete immaginare, il sorriso è diventato un altro tipo di volto, ha abbassato la testa e voleva parlare poi di altro. Mi è dispiaciuto fargli scoppiare questa sua bolla di sapone, ma non ho avuto scelta. La truffa è all'ordine del giorno, dovunque si guarda ci vogliono truffare, ci vogliono ingannare. Di nuovo questa settimana mi è arrivato un messaggio, prima su l'email e poi su WhatsApp. Sembrava un po' dubbioso, forse realistico. L'ho girato ad Alessandro perché lui, vabbè, ho cercato un consiglio da lui e lui mi ha detto: no, tranquillo, è un messaggio legittimo. Ah, ok. Non c'è niente di peggio che essere vittimi di una truffa. Una persona che ti si presenta, ti racconta ciò che puoi avere, se gli dai retta, ti fidi. E quando si dimostra che sei stato vittima di una truffa, che brutto, è una brutta sensazione. Paolo in questa sezione di Prima Corinzi vuole assicurarci che non siamo stati vittima di una truffa, non siamo stati presi in giro. Qualcuno nella chiesa di Corinto ha seminato questo dubbio, ha seminato il dubbio che forse il cristianesimo è una bufala. Forse alla base del movimento del cristianesimo, quello che alcuni dicono è successo, non è veramente successo. Versetto 12, se volete far cadere l'occhio, Paolo dice che c'erano alcuni che dicevano: come mai alcuni tra di voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? Quello era quello che stava succedendo, si erano intrufolati queste persone che stavano dicendo: ma dai, la risurrezione, se credete alla risurrezione crederete anche al fatto che mi hanno lasciato un'eredità dall'Africa di 5 milioni di euro. Ragazzi, non siate così ingenui. Potete immaginare se il cristianesimo fosse basato su una truffa? Potete immaginare se il cristianesimo avesse alla base una bugia sul quale è stato costruito tutto questo edificio chiamato il cristianesimo? Però il Vangelo non è una bufala. E Paolo vuole assicurare i Corinzi proprio di questo. Vuole assicurare i Corinzi della veracità del Vangelo. Se vi ricordate, prima Pietro 1,16, Pietro dice: non siamo andati dietro favole abilmente inventate, non siamo andati dietro favole abilmente inventate, no. Alla base del cristianesimo c'è un avvenimento storico, reale, e Paolo vuole che perché noi siamo convinti di questo questa mattina. Dovrebbe esserci uno slide qui che dice: il Vangelo è veramente fidabile? Possiamo veramente fidarci del Vangelo? Leggiamo prima i versetti e poi vogliamo vedere tre argomenti attraverso il quale Paolo ci assicura della verità, della veracità del Vangelo. Leggiamo prima Corinzi 15 dal 3 al 11. Poiché vi ho trasmesso prima di tutto, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto. Perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io, siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Tre argomenti che Paolo propone per darci la certezza della veracità del Vangelo. Prima vedremo la fondatezza del Vangelo. La fondatezza, questa informazione è ben fondata. Numero due, l'argomento dell'attestazione dei testimoni oculari. E numero tre, l'argomento del potere del Vangelo. Cominciamo con il primo argomento che fa Paolo, che è l'argomento della fondatezza, del fatto che il messaggio del Vangelo è incorrotto, in versetto 3 al 4. La domanda alla quale Paolo risponde in versetti 3 a 4 è ben fondato il Vangelo? Paolo, la tua informazione è accurata? È possibile che si siano intrufolati dei elementi esterni a questo pacchetto di informazione che tu dici di aver ricevuto? Non so se alcuni di voi avete mai giocato al gioco del telefono. Si gioca a volte nei gruppi di giovani, persone si siedono in un cerchio e al primo gli viene bisbigliato un messaggio e l'idea è che deve passare attraverso tutto il gruppo e vedere quale messaggio arriva alla fine, all'ultima persona. Il messaggio potrebbe essere: il gatto al piano di sopra del capannone Veritas ha aperto il rubinetto e si è allagata la casa. Storia vera a proposito. Però diciamo che il messaggio è questo. L'idea poi è vedere se questo messaggio arriva all'ultimo del cerchio. E qualcuno dice: ma Paolo, non è possibile che forse col Vangelo è successo così? Sono passati 25 anni. Forse il Vangelo non è vero. E Paolo risponde in due modi a questo dubbio. Prima, parlando della modalità di trasmissione, ci siamo? Ok? Due punti dovrebbero esserci su. E poi appellandosi alla scrittura. Prima, la modalità di trasmissione. Paolo, guardate nelle vostre Bibbie, dice: vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io. Ho ricevuto e ho dato. Questo è un modo di parlare che Paolo ha usato diverse volte nella sua lettera. In 11.1 ha parlato di istruzioni in generale che lui aveva dato e loro avevano ricevuto. In 11.23, forse dato che lo leggiamo una volta al mese, vi trasmetto quello che anche io ho ricevuto, che Gesù fu tradito, eccetera, eccetera. È un segnale che segnala che cosa? Segnala che si sta dando delle informazioni ben fondate, ben sicure, ben stabilita. Nelle scuole dell'epoca, sia dalle scuole dei rabbini, sia delle scuole greche, questa idea di ricevere e trasmettere segnalava che era delle informazioni che venivano custoditi come quando una banca trasporta i soldi usando un camion blindato. Paolo vuole che loro sappiano che questo messaggio, la trasmissione, è un modo in cui possiamo sapere che è ben fondato. La cura che si aveva nella trasmissione di informazioni di questo tipo rende impossibile che sia successo quello che succede nel gioco del telefono. Nel gioco del telefono lo scopo è già di fare che l'informazione venga corrotta, perché così ridi di più quando arriva all'ultimo. Invece lo scopo in questo tipo di trasmissione è l'accuratezza, è la protezione dell'informazione. Nel gioco del telefono le parole passano da una persona all'altra, uno a uno. Invece nella trasmissione di questo tipo di tradizione, di informazione, tutta la comunità è coinvolta. Si può correggere l'informazione che viene trasmessa. Serve da controllo per assicurare la trasmissione dell'informazione. Ma Paolo vuole dare anche un altro motivo per cui possiamo credere alla fondatezza, all'accuratezza del Vangelo, e lo vediamo nel versetto 3-4. Due volte Paolo dice: vi trasmetto il Vangelo come l'ho ricevuto anch'io, secondo le scritture. Poi versetto 4: secondo le scritture. Questo è veramente incredibile. A quale autorità si appella Paolo per confermare la verità del Vangelo? Dio ha trasmesso il Vangelo, e Paolo a cosa si appella? Ah, andate alla comunità scientifica, vedrete che loro vi confermeranno questa cosa. Andate alle autorità religiose, chiedete al Papa e sarete confermati sull'autorevolezza del Vangelo. No, Paolo quando dice vi trasmetto il messaggio che offre il perdono dei peccati attraverso un Cristo morto e risorto, e lo dico appellandomi alle scritture, secondo le scritture. E perché lo può fare? Perché Paolo si può appellare alla scrittura e aspettarsi che questo sia un argomento legittimo? Perché, cari fratelli e sorelle, la scrittura è un chiodo fisso. La scrittura è verità assoluta. La scrittura non cerca mai di provare la veracità delle proprie parole. La scrittura dichiara la veracità delle proprie parole. Lo stesso modo in cui Dio non viene mai difeso, l'esistenza di Dio non viene mai difeso nelle scritture, viene dichiarato. Lo stesso è vero nelle scritture. Mi ha colpito di nuovo nella mia lettura del Vangelo di Giovanni, due volte verso gli ultimi giorni di Gesù, leggiamo questa frase: nessun osso di lui sarà spezzato affinché fosse adempiuta la scrittura. In un'altra scrittura dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto affinché la scrittura fosse adempiuta. La scrittura si sforza su ogni pagina a mettere in chiaro che tutto ciò che esso dice è confermato. Tutto ciò che ha proposto, tutto ciò che ha detto è stato confermato. La scrittura è verità assoluta. E Paolo dice che il Vangelo è confermato dalla scrittura. Dove? Potremmo pensare Isaia 53:6. Parla della sua morte in sostituzione dei peccatori. Noi tutti eravamo smarriti come pecore. Ognuno di noi seguiva la propria via. Ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Salmo 16:8-11, parlando della risurrezione. Ho sempre posto il Signore davanti ai miei occhi. Poiché Egli è la mia destra, io non sarò affatto smosso. Perciò il mio cuore si rallegra, l'anima mia esulta, anche la mia carne dimorerà al sicuro, poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte. Pietro applica questo alla risurrezione di Gesù. Fratelli e sorelle, il Vangelo non è una bufala, il Vangelo non è informazione sul quale dobbiamo dubitare. Il Vangelo è ben fondato. Numero due, l'argomento dell'attestazione da parte dei testimoni oculari. Ci siamo?
Fatemi vedere.
Perché forse ci sono due sermoni qua in atto, non vorrei. L'argomento dell'attestazione dei testimoni oculari, dal 5 all'8. Paolo vuole che siamo certi del fatto che il Vangelo è vero. In queste pagine c'è una battaglia in corso davanti ai nostri occhi con coloro che dicono: non c'è risurrezione. Il cristianesimo, forse non dicono ha una bugia alla base, ma dicono: ma non c'è bisogno di certezza storica. Paolo dice: no, no, il Vangelo è vero, il cristianesimo è vero. Paolo dice a questi qua che negano la risurrezione e di conseguenza la risurrezione di tutti i morti, che poi vedremo nelle prossime settimane, è vero, è vero. E Paolo presenta in seguito sei persone o categorie di persone che hanno visto Cristo risorto. Vogliamo solo fare l'elenco velocemente, dovremmo averli qua davanti. Pietro, Paolo elenca la prima apparizione di Gesù dopo la risurrezione ed è più o meno in ordine cronologico, nomina prima Pietro, Cefa, che è un aspetto interessante, il fatto che lo menziona Cefa, poi ne faremo qualche osservazione. Poi parla dei dodici, questo in riferimento alla visita quella sera della domenica di risurrezione, non c'era Tommaso, poi è arrivato dopo. I 500, questa è una osservazione interessante da parte di Paolo. A cosa si riferisce? La maggior parte delle persone pensano che Paolo stia parlando dell'evento in Matteo 28:16, quando Gesù dà il grande mandato. Gesù è in Galilea e c'erano i dodici e c'erano anche altri testimoni, questi 500. Poi parla di Giacomo. Giacomo, il fratello di Gesù, pastore della chiesa di Gerusalemme. Non c'è nessun riferimento di questa apparizione, però sicuramente è stata la causa della conversione di Giacomo. Se ci ricordiamo, Giacomo, il fratello di Gesù, era antagonista a Gesù mentre lui era in vita. Tutti gli apostoli, questo sicuramente si riferisce dopo la risurrezione in Atti 1, quando Gesù si presenta prima dell'ascensione, e poi per ultimo Paolo. In 9:1 Paolo dice: non ho veduto Cristo Gesù il Signore. Non ho veduto Cristo Gesù il Signore. Paolo stesso si presenta come testimone oculare. Paolo dice che si è presentato a lui come all'aborto, poi lo considereremo insieme, ma qui notiamo solo che anche lui c'è in questo elenco di testimoni oculari, cioè persone che hanno visto davvero Cristo risorto e poi hanno basato le proprie vite e sono anche morti per ciò che hanno visto, colui che hanno visto. Voglio solo fare tre osservazioni interessanti da questi versetti. Prima di tutto notiamo che i nomi di individui specifici sono nominati in un periodo in cui potevi ancora andarli a trovare. I nomi individui non sono anonimi, sono i nomi qui davanti ai nostri occhi. Se volevi iniziare una bugia, è meglio iniziarlo quando tutte le persone che sono morte, che l'hanno visto, sono morti, giusto? Non ci vuole una laurea. Più difficile inventare una bugia dicendo che certe persone hanno visto qualcosa se quelle persone sono ancora in vita. Adesso va di moda a negare l'olocausto. Alla fine di gennaio ogni anno escono da tutte le parti coloro che negano l'olocausto e dicono: non è mai successo questo sterminio dei giudei. Però queste persone hanno un grosso problema, ed è che persone che hanno sopravvissuto l'olocausto sono ancora in vita. Si può andare a trovarli, a parlare con loro e a chiederli. La nonna di Deborah è tedesca, era tedesca, adesso non c'è più, ma prima che lei morisse mi ricordo conversazioni con lei di come aveva vissuto, lei è morta con più di 90 anni, come aveva vissuto l'esperienza della Seconda Guerra Mondiale dalla prospettiva tedesca. Io sono un testimone da questo fatto di seconda generazione, non di prima ma di seconda, e ho parlato con lei prima che lei morisse. Lo stesso è vero per queste persone qua al momento di scrivere questa lettera. anche i 500. Se qualcuno era veramente interessato, bastava che facevi un'indagine, trovavi dove vivevano e loro vi avrebbero detto quello che era successo in Galilea. Paolo rischia menzionando questi testimoni oculari, ma sa che non è un rischio, perché quello che hanno veduto è veramente successo. Secondo elemento interessante che voglio sottolineare è che questi versetti contengono un vecchio credo. Questa è una cosa che a me è interessato, forse interesserà qualcuno di voi. Paolo, quando dice vi trasmetto quello che ho anche ricevuto, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, per la cadenza e per diversi elementi si pensa che questo sia un credo, uno dei credi più antichi del cristianesimo. Noi nella nostra chiesa protestante libera non abbiamo l'abitudine di recitare dei credi. Alcuni di voi lo facevate quando eravate nella chiesa cattolica, giusto? La domenica potevate recitare il credo apostolico o il credo di Atanasio, che vengono da diverse centinaia di anni fa. Il credo era molto importante in alcune comunità. Il credo cosa faceva? Creava un'identità fondata su degli eventi e delle convinzioni. Questo è quello che facevano questi credo. Forse potrebbe essere paragonabile a quello, il ruolo che gioca l'imparare l'inno nazionale, Fratelli d'Italia, no? Chi è che non l'ha imparato alle elementari? E cosa crea questo nel cittadino italiano? Crea questo senso di identità, molte volte si fa riferimento a eventi storici e a questo senso di identità comunitaria. Identifica come gruppo a un gruppo di persone e in discapito di altri. E questo sicuramente era un vecchio credo. Ho un bel slide qua con un piccolo diagramma, perché questo forse ci aiuta a vedere un po' la linea cronologica di dove questo credo possiamo inserirlo. Paolo sicuramente scrisse la sua lettera ai Corinzi tra il 55 e 57 dopo Cristo, più di 25 anni dopo gli eventi di cui parla il Vangelo. Ma è probabile che questo credo sia stato scritto tra il 32 e il 38, in una delle lineette, vedete lì la composizione del credo, Paolo convertito nel 30-32 più o meno, la composizione del credo nel 32 non vuol dire che si è iniziato a recitare, vuol dire che si è messo giù su carta, perché già lo recitavano nei primissimi giorni dell'esistenza della Chiesa primitiva. Paolo va a Gerusalemme nel 33 al 35 ed è lì, nella sua visita con Pietro e Giacomo, di cui parla anche Galati, dove sicuramente lui nella sua indagine ha visto e ha incorporato questo credo. Questo credo è incredibilmente antico. E dobbiamo immaginarci, cerchiamo di medesimarci nelle immagini dei primissimi cristiani a Gerusalemme, si riunivano e recitavano persone che avevano visto quel giorno in Galilea l'apparizione di Gesù. Questo credo è molto nudo e molto crudo, senza abbellimenti, senza adattamenti. E forse nella chiesa di Giacomo stesso a Gerusalemme veniva recitato questo credo, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu seppellito, eccetera eccetera. Quello che vogliamo notare è che queste parole sono veramente, veramente antiche, datando da qualche giorno dopo la morte e risurrezione di Gesù, ed è un riflesso della prima esperienza, il primo contatto dei primi cristiani con il Gesù risorto. Diciamo anche qualcosa riguardo i 500. Paolo menziona questi 500 persone radunate, un buon numero di persone, 500 persone. I loro nomi non sono scritti, però non c'è dubbio che se qualcuno volesse andare a indagare un po', basterebbe fare un po' di indagini per trovare queste persone. Paolo dice, questi 500, alcuni sono vivi, alcuni sono morti, dormono letteralmente, che già prepara il terreno per l'idea della risurrezione. Il credente non muore definitivamente, dorme, per modo di dire, per poi rialzarsi. Però quello che vediamo qui è che Paolo dice: ci sono 500 persone che hanno visto l'apparizione di Gesù. Basterebbe una voce discordante, un galileo, un israelita discordante, per gettare l'ombra del dubbio sul movimento del cristianesimo. Ma è interessante che gli oppositori di Gesù e del cristianesimo, sia giudei o pagani scettici, non hanno mai fatto riferimento nei loro scritti di qualcuno che abbia denunciato questi eventi. Ci sono tante scritte di oppositori al cristianesimo dai primissimi giorni, che la cosa più facile sarebbe stato trovare qualcuno che dicesse: io ero lì e lasciate che vi dica, non è successo niente. A chi non piace una bella soffiata? Chi non piace qualcuno che va controcorrente e dice: no, non è veramente così? Mi è venuto in mente quello che è un po' la religione di moda oggi in alcuni posti, la Scientology. Ci sono tanti che seguono la Scientology, Tom Cruise è il più famoso tra di loro, ma tanti sono usciti dicendo che è una bufala. Qua c'è una foto, lei a Rimini, se vi interessa, forse avete visto qualche suo film o programma. Lei è uscita, lei è una delle persone più vocali, che dice: è tutta una bugia, è tutta una frode. Fratelli e sorelle, bastava trovare uno come lei che dicesse: guarda, non è andata così, darle una piattaforma e il cristianesimo non avrebbe potuto prendere piede. Ma i scettici non hanno mai fatto neanche un riferimento a un fuggiasco dai 500. C'è una scritta giudaica che si chiama la Mishnah, scritta intorno al 200 d.C., e lì parlano di tanti motivi per cui non credere nella risurrezione di Gesù. Dicono che era un mago, era un falso messia, ma non dicono mai da nessuna parte: tutti sanno che è morto e che i propri seguaci hanno screditato questo. Mai lo trovi da nessuna parte. Ovviamente la comunità giudaica avrebbe presentato con piacere una voce discordante, discrepante da questi 500, ma non l'hanno trovato. Perché? Perché come è successo con l'Olocausto, come è successo con la vittoria dell'Italia nel 2006, Gesù è stato visto vivo nel tempo, nello spazio, vero. Questa cosa è avvenuta. Terzo argomento col quale Paolo cerca di sorreggere la nostra fiducia nel fatto che il Vangelo è veramente successo è nell'argomento del potere del Vangelo. Slide, ci siamo. Il potere del Vangelo, dal 9 all'11. Questo è l'ultimo argomento che Paolo usa per confermare la verità del Vangelo, e si appella al risultato che ha portato il Vangelo nella sua vita e anche nella vita dei Corinzi. Paolo dice che è passato dal versetto 9 al 10 da persecutore della Chiesa a l'apostolo ai gentili, e facendo riferimento a quello che è successo ai Corinzi in versetto 11 dice: è stato predicato questo messaggio e voi avete creduto. È un appello al potere del Vangelo. Cominciamo a pensare a Paolo, che si presenta come se stesso come esempio del potere del Vangelo. Come abbiamo detto, lui si presenta come l'ultimo dei testimoni oculari che hanno visto Gesù, e lui racconta il cambiamento che questo messaggio ha portato nella sua vita. Sono il minimo degli apostoli, non degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. E passa da quella condizione al ma. Per quello, per la grazia di Dio, sono quello che sono. Ho faticato più di loro. Che incredibile cambiamento nella vita dell'apostolo Paolo. quanto è incredibile il potere del messaggio del Vangelo. La grazia, Paolo usa qui la frase, è sinonimo del Vangelo, il potere del Vangelo è sinonimo della grazia. E guardate come Paolo magnifica la grazia in versetto 9 e 10. Prima dice, guardate quanto è incredibile la grazia, prendendo in considerazione che Gesù mi è apparso a me, benché fossi l'ultimo, benché fossi l'aborto, benché fossi il minimo di tutti. Questa è parola aborto interpretato in vari modi, ma l'idea di uno nato fuori dal tempo stabilito. È stato un apostolo nato in modo irregolare. Il periodo di gestazione, se vogliamo dire così, dei dodici è stato naturale, graduale. Il caso di Paolo è stato bizzarro, anomalo. È stato buttato nel numero degli apostoli in un modo inconsueto. Ci viene da pensare che forse questo era un insulto. Paolo, l'aborto! Gli oppositori, sappiamo che non c'era un grande rispetto per Paolo nella comunità dei Corinzi. Forse lo chiamavano così. E Paolo lo accetta per sé, ma dice, sono passato dall'essere l'aborto, il credente, l'apostolo nato fuori di tempo in modo regolare, e sono diventato l'apostolo dei gentili solo per la grazia di Dio. Che potere questo messaggio. Cari fratelli e sorelle, cosa fece Paolo per meritare questo cambio di status? Cosa fece? Qualcuno che lo dica. Cosa ha fatto? Niente. Non ha fatto niente. Stava correndo nella direzione opposta di Dio e Dio, col suo braccio nudo, l'ha preso, ha sconfitto tutte le sue ribellioni, l'ha fatto il suo figlio e l'ha fatto il suo apostolo. La grazia di Dio. Paolo, un terrorista dell'ISIS, a diventare il missionario più potente della storia. Forse alcuni di voi avete sentito parlare di un uomo chiamato Jerry Bridges. Lui ha scritto diversi libri. Un libro lo scrisse sulla grazia radicale. Aveva già scritto un libro sulla santità, ma disse che non aveva ben capito alcune cose, e lui aveva scritto questo bel libro sulla santità, ma non aveva capito veramente la grazia radicale. E lui ha scritto il libro della grazia dopo che ha scritto il libro sulla santità. E lui ha chiamato un suo amico e ha detto, sai, sto ricevendo tante telefonate e tante critiche col mio secondo libro che non ho mai ricevuto col primo. In qualche modo parlare della santità e del dover rapportarsi con questo Dio in un modo che ci avviciniamo a Lui con lo sforzo e con timore, alcune cose giuste, non tocca un nervo con le persone come la grazia radicale. Dice, perché le persone reagiscono così? Mi minacciano, mi giudicano per parlare della grazia, in un modo che non mi era mai successo quando ho scritto il mio libro sulla santità. Poi ha fatto la domanda al suo amico, ha detto, ma non è che stiamo sbagliando in qualche modo? E l'amico disse, no. Anzi, se vuoi assicurarti di predicare veramente, se vuoi sapere se stai veramente predicando la grazia, vedi se è offensivo per i cristiani più rigidi. Se il tuo messaggio offende i cristiani più rigidi, allora puoi essere convinto che stai predicando il messaggio della grazia. Incredibile. Paolo, antagonista di Dio, per un gesto non meritato, fatto diventare l'apostolo ai gentili. Paolo magnifica la grazia. La grazia di cui la massima espressione è vista nel messaggio del Vangelo. Una slide, perché voglio che proprio lo vediamo davanti a noi. Paolo magnifica la grazia e la massima espressione della grazia è il messaggio del Vangelo. La massima espressione della grazia è il messaggio che dice: in Cristo i nostri peccati sono perdonati. Il messaggio che Dio non è arrabbiato con noi. Credere il Vangelo è sinonimo di vivere la vita sotto la grazia. Cosa dobbiamo fare come cristiani? Quale deve essere il nostro obiettivo ogni giorno come cristiani? In risposta, credere il Vangelo. Credere il Vangelo. Come è scritto qua, credere il Vangelo equivale a vivere sotto la grazia. Credere il Vangelo ogni giorno equivale a vivere secondo il potere di Dio. Vivere secondo la verità, che c'è un sacrificio propiziatorio che toglie i miei peccati. Non c'è nulla che io possa fare per rendere Dio più contento con me, non c'è niente che io possa fare per rendere Dio più arrabbiato con me. Ci crediamo questa mattina? Il Vangelo, più radicale di quello che noi immaginiamo. Sapete, ogni giorno io cerco di ricordare ai miei figli questa cosa. Cerchiamo di essere abbastanza continui nella nostra tempo di devozionale, ma io ogni giorno cerco di dirgli: non importa quello che avete fatto, non importa quanto avete deluso voi stessi o ad altri, il Vangelo dice che i vostri peccati sono perdonati. Che incredibile! Non importa. La giustificazione dice che la giustizia di Cristo è messa in conto come nostra giustizia. Vediamo quanto è importante che questo Vangelo sia vero. E voglio dirvi, fratelli e sorelle, che è vero. Paolo magnifica la grazia quando dice il cambio di status che ha prodotto, e magnifica la grazia anche quando dice e parla di ciò che esso produce. Guardate cosa dice: la grazia di Dio sono quello che sono, ma la grazia non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti. Abbiamo detto che vivere sotto la grazia equivale a vivere ogni giorno credendo il Vangelo, credendo che i miei peccati sono perdonati, credendo che Dio mi ama, Dio non è arrabbiato con me. Qualcuno potrebbe dire: ma questo rende troppo pigri i cristiani. No, questo è il paradosso della vita della grazia. Il messaggio del Vangelo è difficile da continuare a portare davanti a noi. Ci sono alcuni studiosi che dicono che c'è stato un punto della storia della Chiesa protestante in cui c'è stato un cambiamento radicale. C'è stato un cambiamento radicale. Si è passato di voler ogni domenica dare un messaggio di perdono e di assoluzione. Assoluzione vuol dire assolvere, togliere i peccati. Si è passato di fare di quello la dieta settimanale della Chiesa a un messaggio di trasformazione. Se qualcuno è interessato, alcuni vedono che si è passato da vivere sotto il messaggio di Lutero a vivere sotto il messaggio di Wesley. E per un periodo della Chiesa il messaggio era: ai credenti, venite e riceverete un messaggio che i vostri peccati sono perdonati. Ma è successo in un certo momento che il messaggio della Chiesa è diventato: siete dei peccatori, dovete cambiare. Che non è sbagliato, ma è il punto di partenza quello che cambia la cosa. A un certo punto la Chiesa è caduta sotto l'influenza di Wesley e si è passato da questo messaggio di assolvere i figli di Dio all'approccio di ogni settimana chiamare a una trasformazione. E il messaggio di Paolo è: non spostatevi dal Vangelo, non vi spostate dal messaggio del perdono e favore di Dio su di voi. Seguire le regole, se quella è la dieta regolare della Chiesa, può dare la sensazione di farci sentire di essere migliori, ma solo il Vangelo può renderci delle nuove creature e farci diventare dei tipi di persone diverse. Vedete la differenza? predicare regole, predicare obiettivi e predicare cambiamento di comportamento settimana dopo settimana ti può dare la sensazione che stai migliorando, ma non ti può fare diventare un tipo di persona diverso. Quello lo fa solo il Vangelo, perdono dei peccati. Però notate che questo non lascia il cristiano inerte, non lo lascia pigro, è proprio la consapevolezza di avere assolti i nostri peccati e che Dio è per noi che ci spinge a voler faticare per il nostro Dio. Credente, cosa succede? Consapevole di quanto immeritevole del perdono, ma il Vangelo gli dice sei perdonato, cosa succede? Si sente costretto a vivere per Dio in un modo che le regole e la manipolazione non può mai portare. Il Nuovo Testamento è pieno di questo concetto. È l'amore di Dio che costringe. Seconda Corinzi 5,14, infatti l'amore di Cristo ci costringe, l'amore di Cristo ci costringe. L'amore di Cristo, dice Paolo, è quello che mi ha fatto faticare più di tutti. Galati 2,20, non è più Paolo che vive, Cristo vive in lui. Come si fa a scaturire la potenza della vita di Cristo in noi? La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e si è dato per me. Vedete l'equazione? Cristo vive in noi, ma come lo faccio? Portando sempre il mio pensiero alla croce, sempre il mio pensiero al Vangelo. Vedete quanto è importante che questo Vangelo sia radicato nella storia? Giovanni 14,15, se voi mi amate osserverete i miei comandamenti. È l'amore di Dio, è l'amore. E qua forse una domanda ci sta a farla: hai mai fatto qualcosa nella tua vita solamente per amore di Cristo? Hai mai smesso di fare qualcosa nella tua vita soltanto per amore di Cristo? Vedi, quello è il segreto. Quello è ciò che fa scaturire questa fatica, questo spingerci in avanti per il Signore. Lo sforzo della vita cristiana consiste nello sforzarci a credere che Dio non è finito con noi. Questo è lo sforzo. E la persona che si sforza a credere il Vangelo si troverà poi a sforzarsi per colui che tanto l'ha amato. Poi Paolo fa l'ultimo riferimento alla potenza del Vangelo parlando di quello che è stata l'esperienza dei Corinzi. Paolo dice: questo è il messaggio che abbiamo predicato e ricordate, voi avete creduto. Questo messaggio, Corinzi, vi ha affascinati e vi ha rapiti. Questo messaggio, Cristo morto e risuscitato, è il messaggio che vi ha afferrato, vi ricordate? Non è stato un uomo carismatico, non è stato la proposta di una filosofia di vita in cui potevate avere del successo. Paolo dice: sia dunque io, siano loro, così noi predichiamo. Il che ci ricorda anche, cari fratelli e sorelle, che il nostro attaccamento non è a un uomo, vero? Non è a un uomo, non è a un pastore, non è a un gruppo di uomini, è al Vangelo. Il Vangelo. Gli uomini vanno e vengono, persone possono esserci per un po' di tempo, poi non esserci più, e la nostra lealtà è al Vangelo. Avete creduto, dice Paolo, avete creduto, vi ricordate? Ovviamente con queste parole Paolo fa capire che la fede è un grande miracolo. La fede è un grande miracolo, il Vangelo viene predicato e viene creduto. E se io ti chiedo a te, perché hai creduto al Vangelo? Forse tu direi, sai, non ho la più pallida idea. So che il messaggio è stato predicato e portava con sé stesso il potere di convincermi. C'era una donna cristiana che aveva un'amica a cui piaceva lo yoga, il New Age, insomma, tutte le cose esoteriche. L'amica cominciò a parlare di alcune delle sue attività e credenze E la cristiana inarcava il sopracciglio con un segno di incredulità. In quel momento la donna, amica affascinata dallo yoga, si girò per guardare un quadro in cui c'era la figura di Gesù crocifisso. E si girò come per dire: e la tua fede sarebbe più credibile della mia. La donna cristiana disse, pensando in sé: come è arrivata una persona intellettuale, cinica come me, a credere nella pazzia cristiana? Però ci credo. Credo al fatto che Gesù ha pagato il mio debito, che non era soltanto suo la morte, ma era anche la mia. Poi disse: la mia fede è un grande mistero. Ogni volta che ci penso mi lascia perplessa. Questo è il potere del Vangelo. Viene predicato e la gente crede. Fratelli e sorelle, possiamo veramente credere il messaggio del Vangelo? È vero, è reale. È giusto per inchiodarlo nelle nostre menti, vi parlo di quello che è stata la scoperta di un uomo tanti anni fa, prima che fossero inventati i telescopi. C'era un uomo che negava che Giupiter avesse 4 lune, e all'epoca c'era un uomo, Kepler, che invece, avendo lo telescopio, disse che c'erano invece, e guardando attraverso il telescopio era evidente davanti ai propri occhi, ma questo uomo lo negava. Qualche tempo dopo, quello che lo negava è stato oggetto della rabbia di Kepler, lo scientifico. Li convinse che Giupiter aveva 4 lune. L'uomo chiese a Kepler di perdonarlo, ma Kepler gli disse che l'avrebbe perdonato, però che doveva pagare una penitenza. Quale sarà? Devi guardare attraverso quel telescopio. E fu obbligato ad andare a guardare attraverso il telescopio, e a quel punto vide ciò che prima aveva negato. E poi fu obbligato a dichiarare ciò che prima aveva negato ad altri, riguardo gli insegnamenti dell'astronomia. Cari fratelli e sorelle, oggi Dio ci ha fatto guardare attraverso il telescopio, il cannocchiale, e abbiamo visto la verità innegabile del Vangelo. Per te credente, voglio lasciarti con questo pensiero: non ci crederai, non crederai veramente al Vangelo che dice che i tuoi peccati sono perdonati. Non crederai che tutti i tuoi fallimenti sono seppelliti? Se sei un non credente, a cosa aspetti? Credi oggi questo fatto storico per avere perdonati anche i tuoi peccati e per ricevere la salvezza della tua anima. Caro Padre, grazie per il Vangelo, grazie perché è fondato nella storia, è fondato proprio nella sua veracità, fondato dai testimoni oculari che l'hanno visto, ed è fondato anche nella potenza che essa porta, di cui siamo anche noi testimoni. Signore, aiutaci a credere il meraviglioso messaggio del Vangelo e a portarlo ad altri, nel nome di Gesù. Amen. Grazie a tutti della vostra presenza, dell'ascolto. Che Dio vi dia una buona settimana.